Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
Rieccoci quindi con una nuova puntata di Personal Best. La scorsa settimana con ottimismo abbiamo insomma guardato il calendario delle corse su strada con una bella chiacchierata con il direttore del mensile Correre Daniele Menarini, mentre oggi sono nuovamente al telefono con noi la nutrizionista Francesca De Rio, ben ritrovata.
Ciao, ben ritrovati.
E il coach Fabio Vedana, bentornato.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, ho fatto riferimento alla trasmissione della scorsa settimana perché, insomma, anche se con riserva, mettere qualche punto fisso sul calendario riaccende, almeno spero, insomma, la voglia di rimettersi un po' in gioco con qualche gara e quindi con qualche corsa su strada, ma non solo, probabilmente anche con qualche insomma titubanza comprensibile visto il periodo. Ma tant'è che proviamo ad avere uno sguardo positivo e quindi, Fabio, partiamo da te. Il calendario primaverile ci parla di varie gare, mezze maratone, addirittura della maratona di Milano il 16 maggio. Diciamo però che non abbiamo ancora deciso cosa fare, quindi come ci dobbiamo comportare per mantenere uno stato di forma che ci tenga pronti, insomma, per la scelta?
Ormai siamo quasi nella fase di discesa dell'inverno, no? Quando inizia febbraio si dice mese corto, ormai siamo prossimi al 21 marzo che è l'inizio della primavera. È un po' così anche per l'allenamento, cioè i mesi di dicembre e gennaio sono dedicati, come abbiamo detto nella scorsa puntata che abbiamo dedicato all'allenamento, sono dedicati quindi al volume, alla bassa intensità, ai lavori di forza, ai lavori di riequilibrio, ai lavori di preparazione atletica, ai lavori tecnici e quindi tutto quello che si dice portare tanto fieno in cascina. E a febbraio si comincia ad introdurre un po' di lavoro più specifico, con quindi ritmi, velocità più simili a quelli della gara che andiamo a mettere come obiettivo nella nostra primavera. E poi anche l'altro aspetto interessante per il mese di febbraio può essere anche la partecipazione a delle gare off-road come le campestri. Il calendario è praticamente nullo, però quello, il febbraio solitamente è dedicato a questo tipo di attività. Quindi la parola d'ordine, la parola chiave per febbraio è qualità, introduzione della qualità, perché la qualità è più da marzo, e di introduzione anche di lavori più quindi specifici, di lavori più dettagliati e quindi un po' più di fantasia da parte dell'allenatore, che sicuramente sarà in grado di proporre le sedute di allenamento ottimali per raggiungere l'obiettivo di arrivare alle gare primaverili con il passo giusto, il ritmo giusto, la capacità di sentire la fatica elevata, corretta, e quindi questi saranno un po' i temi delle prossime settimane.
E Francesca, invece, nel frattempo dobbiamo tenere gli occhi però sulla bilancia.
Sì, in realtà, come ho sempre detto, la bilancia non è sempre il nostro indicatore preferito, no? Perché possiamo perdere massa grassa, ma possiamo perdere massa muscolare, possiamo perdere liquidi, quindi io dico non fissiamoci sulla bilancia, magari possiamo tenere l'occhio su come ci vanno i vestiti, che forse è meglio, no? Il giro vita, se ci chiudono i pantaloni, ecco, se qualcosa cambia da questo punto di vista, insomma, c'è da stare un po' più attenti.
Dobbiamo
quindi
intervenire.
Non fissarsi troppo col peso, ecco, io ho sempre detto la bilancia per me potrebbe anche sparire dal mio studio, però tutti vogliono essere sempre continuamente pesati.
E tu invece porgi sempre dei paio di pantaloni.
Sì, pesarsi, diciamo, tenere sotto controllo il peso è importante, non sto dicendo che non sia importante, sì, sì. Però ecco, non deve essere l'unica cosa e soprattutto non deve essere una fissa. Però sì, dobbiamo stare attenti a tenerci in forma, perché chiaramente poi vabbè, adesso dovremmo già essere tornati in forma perché il Natale è passato già da un po',
beh,
no?
Sì.
Ma sai che ho scoperto, Franci, che ci sono persone che vanno a correre, prima di andare a correre si pesano, poi vanno a correre e si ripesano per vedere se hanno perso.
Vale,
non vale però.
Sì. No, guarda, non vale. Questa è una pratica.
È come i piloti di Formula 1, diciamo, ma quello per un'altra cosa.
Esatto. Guardate che questa è una pratica corretta per vedere l'idratazione.
La disidratazione, cioè,
quanto perso il liquido. Quello è una pratica corretta questa, perché vedi quanto liquido hai perso, perché vedi solo quello, non vedi il grasso, vedi liquidi che hai perso.
Sì, sì, no, ma infatti tu me lo facevi fare sempre, Fabio, nelle imprese, così lo facevo sempre e quello era importante, perché però normalmente quando ti alleni normalmente magari se non è estate non è così necessario, anche perché le persone pensano di perdere grassi, non li
esatto.
È questo.
No, assolutamente, se ci si vuole pesare, il momento migliore della giornata per pesarsi io consiglio sempre lo stesso giorno, non so, tipo il venerdì, anche perché magari è più facile, non so, sgarrare, mangiare un po' di più il fine settimana e quindi magari trovarti con un po' di peso in più che, attenzione, magari possono essere solo liquidi, quindi consiglio io sempre il venerdì, è il mio giorno preferito, in cui salire magari sulla bilancia la mattina a digiuno senza vestiti, quindi diciamo che ci si deve pesare nelle condizioni più, come dire, riproducibili e avere meno variabili che possono influenzare il peso, anche spostare la bilancia da un punto all'altro, soprattutto se non sono bilance professionali, può influire sulla pesata.
Però cerchiamo la giusta posizione per il giusto peso, insomma, cioè la bilancia.
Esatto, è sempre diciamo, vicino alle stesse mattonelle.
Fabio, parlavi di allenatori, tu sei il nostro allenatore, un ascoltatore, Paolo di Torino, qualche settimana fa ci ha scritto che guardando e leggendo metodologie di allenamento gli capita di leggere che per correre forte dobbiamo correre piano. Cosa vuol dire?
Sì, è una cosa che utilizzo, è una metafora che utilizzo anch'io quando cerco di spiegare perché è fondamentale fare tutto un lavoro di costruzione ad intensità bassa. Naturalmente l'intensità bassa per un neofita è una cosa, l'intensità bassa per un atleta agonista è un'altra, e l'intensità bassa per un atleta di alto livello è ancora differente. Però la cosa importante, e lo spiego sempre dal punto di vista educativo, è il concetto di correre facile, cioè correre in controllo, in comfort, perché questo è uno degli aspetti determinanti per creare tutti quegli adattamenti metabolici che rimangono, che quindi saranno il sostegno di tutta la costruzione di tutte le qualità specifiche poi della distanza o della disciplina che andremo a costruire con l'allenamento. E quindi essere in grado di correre piano e di correre in zona di comfort è il primo aspetto determinante per poter fondare tutta una costruzione di una prestazione. Spesso negli amatori, negli amatori e nei neofiti si trascura questo e si corre sempre nella zona di mezzo, cioè nella zona che va a cavallo tra la soglia aerobica e la soglia anaerobica, perché si pensa sempre che più faccio fatica più mi alleno, e invece non è proprio così, perché più faccio fatica più aumento i tempi di recupero e più quindi non permetto al mio corpo di creare quegli adattamenti, cioè l'adattamento è quando il mio corpo diventa più forte di come era prima, i miei muscoli diventano più resistenti di come ero prima, la mia capacità di tenere nella cadenza più alta migliora rispetto a quando sono partito con il processo di allenamento. E quindi se voglio andare lontano come capacità di adattarmi, di crescere, di costruire una prestazione, devo imparare a fare bene questa fase. E poi anche perché questo è un po' il principio totale dell'allenamento polarizzato. L'allenamento polarizzato è fare tanto lavoro a bassa intensità, fare poco lavoro a intensità media e fare un quantitativo ad altissima intensità. Quello che, se vogliamo dare delle percentuali, è 80% a bassa intensità, 10% a intensità media e 10% ad alta intensità, cioè si polarizza veramente agli estremi rispetto a quello che era l'allenamento un po' più tradizionale, in cui si lavorava invece di più nella zona intermedia, cioè nella zona, come ho detto prima, tra la zona di soglia aerobica e la zona di soglia anaerobica.
Il penso famoso monopasso del podista, insomma.
Il monopasso dell'amatore, che è proprio la monopasso, come il Garelli quando noi eravamo
ragazzini,
la monomarcia del Garelli.
Quindi cioè, correre facile è correre senza fatica, controllando anche appunto il fiatone e anche i battiti.
Certo, si vede questo quando faccio deriva, cioè deriva pulsatoria vuol dire che se ha la stessa intensità parto con una frequenza cardiaca e finisco con una frequenza cardiaca molto più alta, vuol dire che non sono adattato, e c'è questo fenomeno che si chiama deriva pulsatoria, vuol dire che quell'intensità lì non è un'intensità di equilibrio, in cui quindi io corro e ho questo tipo di reazione da parte del nostro corpo che tiene la frequenza cardiaca stabile. Se invece la frequenza cardiaca tende a salire, vuol dire che non sono adattato a quell'intensità lì e che quindi quell'intensità lì è un po' troppo elevata per poter fare un lavoro appunto di costruzione.
E quindi Francesca, a proposito di correre piano, no? Ma dimagriamo di più quando corriamo piano rispetto a quando corriamo forte?
No, cioè non è che dimagriamo di più quando corriamo piano, è che quando corriamo piano possiamo fare affidamento sui grassi. Mm. Diciamo che rivoltiamo un po' la frase. Quando corriamo piano possiamo usare i nostri grassi a scopo energetico, andiamo più lenti, no? I grassi sono anche più lenti da utilizzare, facciamo più fatica a usarli, invece gli zuccheri in realtà sono più veloci, sono più facili da usare per noi. Quindi diciamo che se vogliamo correre forte abbiamo bisogno degli zuccheri. Quello che è stato visto è che l'allenamento cosiddetto periodizzato è la cosa migliore. Cosa significa? Quando costruisco la resistenza e faccio allenamenti a bassa intensità, posso, magari anche finalizzando la cosa a una riduzione del grasso corporeo, posso seguire una dieta a basso contenuto di carboidrati, inserire degli allenamenti a digiuno, quindi allenarmi con poco glicogeno a disposizione dei miei muscoli. Però questo aiuta magari a essere più resistenti, ma non aiuta a essere più veloci. Chiaramente gli studi sono riferiti agli atleti di elite, no? E quindi quello che è stato visto è che alla fine un atleta di elite che vuole correre ad alta intensità, se usa questa strategia per tutta la stagione di preparazione, non diventa più veloce. Quindi quando gli allenamenti si fanno più intensi, quando si vogliono mantenere delle intensità, in realtà poi gli zuccheri diventano utili. Per questo motivo seguire sempre una dieta a basso contenuto di carboidrati da questo punto di vista non è vantaggioso, bisogna sapere un attimo adattare l'alimentazione all'allenamento.
Ok, invece prima Fabio parlavamo di correre forte, anche questo insomma ci aiuta in qualche modo a migliorare, mi riferisco in particolare alle ripetute, no Fabio? Quindi correre forte per una determinata distanza, tipo i classici 400 metri, 1000 metri, 2000 metri.
Sì, sì, certo, la ripetuta è la tradizione dell'allenamento, fa parte proprio del DNA degli sportivi, e questo è un po' il periodo dove cominciamo a introdurre il lavoro ripetuto. Cos'è il lavoro ripetuto? Vuol dire ripetere dei tratti ad intensità progressivamente crescente. Naturalmente più l'intensità è alta e più il tratto sarà corto. Quindi un classico lavoro da questo periodo, come hai un po' spoilerato tu, sono per esempio i 400 metri, sono gli 800 metri, i 1000 sono poi la distanza proprio tradizionale. Naturalmente dipende dalla velocità in cui vengono fatti, e poi una cosa importante è il tempo di recupero, cioè il tempo che faccio intercorrere tra un tratto ad alta intensità o comunque ad intensità stabilita e il tratto successivo. E solitamente il consiglio quando inizio in questa fase, quindi di introduzione, abbiamo parlato di introduzione di qualità, è bene fare un rapporto 1-1, cioè fatto un chilometro o comunque fatto 4 minuti il lavoro sul chilometro, introduciamo almeno una distanza di recupero di 4 minuti, e poi dopo possiamo anche abbassare, però lo abbassiamo con il passare delle settimane e quindi dopo aver creato gli adattamenti che tanto noi andiamo a ricercare. Quindi i due principi fondamentali sono: più la velocità è alta e più la ripetuta è corta, e il tempo tra la ripetuta e il recupero, partiamo con un 1-1 e poi possiamo arrivare fino a fare la metà del recupero, che è la metà del tempo di lavoro. Quindi se facciamo 4 minuti di ripetuta, facciamo arrivare a fare 2 minuti di pausa, vuol dire aumentare la densità dello stimolo e quindi qualificare l'allenamento.
Ecco Fabio, in questo caso le ripetute più corte vanno insomma si adattano meglio a gare con distanze più corte?
No, non è così detto. Diciamo che le ripetute più corte io le prediligo, perché riusciamo a tenere l'intensità alta, riusciamo a tenere il controllo del gesto costante e quindi riusciamo a lavorare veramente sulla corretta postura, cioè come mi atteggio con il corpo, come impatto al suolo, come tengo alta la cadenza, e quindi se faccio dei 400 metri, naturalmente la richiesta di controllo di tutti questi parametri diventa molto alta e quindi mi permette veramente di avere per un periodo codificato nei 400 metri, quindi intorno al minuto e mezzo, al minuto e venti, di tenere sotto controllo tutti questi parametri e quindi di dar modo al mio corpo, una volta che ha superato questa serie di tratti a questa intensità, di poter migliorare, che è il mio obiettivo, ricordiamo, l'obiettivo è sempre quello di migliorare, non è quello di far bene l'allenamento, perché far bene l'allenamento è un effetto quasi collaterale al fatto che a me interessa che alla fine del blocco di lavoro, alla fine delle settimane di lavoro, dei mesi di lavoro, io sono migliorato, cose che spesso nell'amatore si dimenticano, cioè qui io inizio il blocco di lavoro a febbraio in cui faccio le ripetute da 1000 metri a 4 minuti, magari con pausa 3 minuti e ne faccio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e arrivo poi al blocco successivo in cui le ripetute le faccio a 4 e 10 perché a 4 non riesco più ad andarci. E quindi vuol dire che ho completamente fallito l'obiettivo del lavoro di qualità. Il lavoro di qualità mi deve permettere nella fase successiva, cioè a marzo, ad aprile, di andare agevolmente a quella velocità, quindi rimanendo sempre nel nostro esempio, farò i 1000 non più a 4 ma a 3,45, sì, 3,50. Sì, sì, sì. Allora in quel modo ho capito che ho ottenuto il miglioramento di performance, che è il fine dell'allenamento.
E quindi Francesca, quando abbiamo questo tipo di allenamento, dobbiamo mangiare anche in modo diverso?
Beh, allora dipende sempre dall'allenamento, quindi se, come ho detto prima, un allenamento magari entro 50 minuti, un'ora, a bassa intensità, lo possiamo fare anche a digiuno o magari avendo mangiato pochi carboidrati la sera prima, per dire, no, se ci alleniamo di mattina. Se invece abbiamo un lavoro intenso, ci sono tanti atleti che sbagliano perché fanno qualsiasi allenamento a digiuno, invece in quel caso io dico un po' di zuccherini forse ti servono, allora non c'è bisogno di fare, mi dicono ok, però io vado a correre non so alle 6 di mattina, cosa faccio, non faccio in tempo a fare colazione, allora io dico infatti non c'è bisogno di fare colazione, la colazione la farai dopo, hai bisogno però di un po' di zuccheri disponibili, quindi magari non so, due fette biscottate con miele oppure ti prendi un gel, una piccola barretta energetica, adesso ci sono diversi prodotti anche molto digeribili che possono essere assunti insomma anche pochi minuti prima di correre o anche di nuotare, e quindi qualcosa che fornisca zuccheri insomma che siano disponibili. Questo per esempio capita magari chi si allena la sera, no? Il pomeriggio, su tardi, c'è cioè chi non fa neanche lo spuntino e poi va a fare l'allenamento e dice però non sono riuscito a farlo bene, mi sentivo stanco e quindi invece prendi un po' di zuccheri, magari riesci a tenere quell'intensità.
Certo, quindi quando si ha da fare delle ripetute consigli comunque di fare appunto un piccolo spuntino prima o comunque di, come dici tu, se ti sei appena svegliato mangi due fette biscottate piuttosto che altre cose col miele o
sì, in questo esatto, senso. Con un velo di miele, con un po' di marmellata, sì, ma in realtà basterebbe anche solo anche un po' di miele, no? Che è, diciamo, un'alternativa naturale al gel, perché comunque contiene tanto fruttosio.
Fabio, un altro grande classico dell'allenamento dei podisti, insomma della domenica e non solo, è il fartlek, quindi il cambio di ritmo, una pratica che insomma si adatta un po' a tutte le distanze.
Ah beh, il fartlek è veramente un classico, è un classico che non passerà mai di moda. ma innanzitutto ricordiamo che cosa vuol dire fartlek. No, fartlek viene dalla tradizione dei mezzofondisti
svedesi,
del
no?
Nord, sì, finlandesi. Sì.
Ah, finlandesi.
E fartlek voleva dire gioco di ritmo, proprio letteralmente ha questo significato. E effettivamente vuol dire proprio quello, cioè rispetto alla ripetuta dove io nella fase di recupero posso anche star fermo, corricchiare o camminare, nel fartlek devo alternare dei momenti in cui l'intensità è più alta, dei momenti in cui l'intensità scende, però continuo sempre a correre, quindi è uno degli elementi che si chiama del metodo continuo e non ripetuto, come ci siamo, abbiamo visto prima. Allora, a me piace molto, in questa fase qua, sia con gli amatori che con gli elite, noi facciamo gli allenamenti di qualità, li faccio quasi tutti fare con questa metodica, magari però non nella tradizione il fartlek andava fatto seguendo le alterazioni del percorso. Se voi siete mai stati in Finlandia, la Finlandia è fatta da tantissimi laghi e da tutti questi percorsi che sono questo vallonato facile in cui io continuo a correre e le ondulazioni del percorso sono un naturale stimolo a accelerare quando sono in discesa, sì, o a decelerare quando sono in salita, però decelero, però devo spingere di più, sì, quindi la velocità cala, io devo spingere di più, quindi ho anche uno stimolo di forza. E quindi quando gli allenatori negli anni 70 vedevano che i mezzofondisti del nord andavano forte, cercarono di copiare questa cosa simulandola, quindi naturalmente nel contesto in cui vivevano, e sì, quindi si simula un po' a tempo, cioè il classico lavoro di fartlek può essere 3 minuti ad intensità di gara, 2 minuti a un'intensità del 10-15% inferiore a quella di gara, e quindi continua a fare questo gioco magari per 5, 6, 8, 9 volte, ed è già un bello stimolo, no? Oppure lo faccio ancora più lungo, per esempio io in questa fase qua con gli atleti elite sono arrivato anche a fare variazioni da 9 minuti di lavoro, 1 minuto di recupero per 5 volte, quindi arrivare a fare 50 minuti di lavoro di questo tipo. E l'intensità, ecco, in questa fase qui, l'intensità del tratto, quello più qualificato, è un'intensità che è nella fase intermedia tra la zona di soglia aerobica e la zona di soglia anaerobica, quello che si chiama un po' nella nomenclatura moderna zona 3, che è appunto la zona di massimo stimolo dell'utilizzo della miscela di grassi e zuccheri, e quindi l'equilibrio tra la miscela di grassi e zuccheri. Quindi il fartlek sicuramente è come un classico tailleur sartoriale che non va mai di moda. Magari bisogna un pochino allungargli le maniche, tagli un po' la lunghezza delle spalle, la lunghezza generale, però non va mai fuori moda, perché proprio fa parte del DNA degli sport di resistenza. E questo poi è stato mutuato anche nel ciclismo e anche nello sci di fondo, è stato mutuato questo tipo di allenamento.
Franci, pensando un po' alla primavera, no? Giulia ci scrive, una nostra ascoltatrice, che non sa cosa fare con la vitamina D, nel senso che l'ha presa per tutto l'inverno da ottobre in poi adesso cosa fa? Smette o va avanti ancora per qualche mese?
Beh, dare dei consigli così generici è un po' difficile, nel senso che bisognerebbe anche vedere qual è il suo stato, diciamo, della vitamina D, quindi se ha una carenza grave oppure una insufficienza, quindi questo lo dovrebbe vedere magari con il suo, anche col suo medico curante o comunque con chi ha consigliato l'integrazione di vitamina D, che in realtà dovrebbe essere integrata dopo aver appunto accertato che ci sia una carenza o un'insufficienza. Però in generale, diciamo che quando non c'è una carenza grave si consiglia, cioè il consiglio generico che viene dato dai vari endocrinologi, nutrizionisti eccetera, è l'assunzione proprio nei mesi dell'anno più bui, no? Quindi diciamo può essere ottobre, marzo / aprile. Chiaramente quello che può fare, soprattutto se diciamo ha preso la vitamina D di sua iniziativa, è valutare se fare un esame del sangue per vedere come è messa, e poi chiaramente questo lo vedrà lei in base anche a quanto starà fuori all'aperto, perché comunque ci sono persone che continuano, diciamo, magari a star chiusa a casa in ufficio tutto il giorno, e quindi comunque la luce del sole non la vedono lo stesso. Se invece prevede di stare tanto all'aria aperta, allora il discorso cambia.
Francesca, invece tu, oltre a essere la nostra nutrizionista preferita, sei anche una super atleta e un amante del nuoto, ma le piscine sono chiuse, come si fa?
Le piscine sono chiuse, sono in realtà permesso agli atleti insomma tesserati FIN o comunque con la FITRI di allenarsi, non tutti hanno la possibilità perché appunto non tutte le piscine lo consentono. Se lo chiede a me, io personalmente non ho mai smesso di nuotare.
Ah beh, allora vedi.
Lo stai chiedendo alla persona sbagliata.
Perché tu sei tesserata.
Sì, esatto, esattamente. Io mi alleno con una squadra master e quindi posso continuare.
Troppo facile così. Allora Fabio, ecco un punto, parlavo di nuoto perché ogni tanto lo citiamo come allenamento alternativo alla corsa, no? Magari togliamo dal nostro piano di allenamento settimanale una sessione di corsa e aggiungiamo il nuoto, come abbiamo anche raccontato altre volte. Poi c'è anche la bici, come ci ha insegnato da buon coach di triathlon, ma freddo e bici non vanno molto d'accordo, almeno per noi che non siamo Omar di Felice, insomma.
Allora, hai citato un esempio che è sicuramente un esempio di grande resistenza e capacità di adattamento alle temperature più rigide. Sì. Le imprese di Omar, infatti, d'inverno sono ormai entrate nel mito quasi. Effettivamente il ciclista non ama molto il freddo, però ultimamente la tecnologia ci ha aiutato molto, perché comunque il materiale con cui il ciclista si veste permette comunque di ovviare un po' al problema del fatto che oltre alla temperatura il ciclista deve vincere il vento, e quindi proprio ci sono delle tabelle che dicono tot temperatura, aumentando la velocità del vento, la percezione del freddo è ancora più elevata, e quindi il problema è appunto che il ciclista viaggia anche con una velocità del vento abbastanza grande, e quindi la sensazione di freddo è ancora più elevata. Però la tecnologia nei tessuti, nel confezionamento, nelle lamine all'interno dei tessuti ci permette comunque di andare con un buon comfort sotto i 10 gradi, di andare con un discreto comfort anche quando la temperatura è vicino allo zero. Il vero problema quando la temperatura è vicino allo zero per il ciclista è che le strade sono scivolose, quindi la possibilità di scivolare è grande, e quindi bisogna... Io solitamente consiglio, quando la temperatura scende sotto i 2, di fare un allenamento di home trainer, perché il rischio appunto di fare una scivolata e di compromettere tutta la stagione è troppo alto.
Approfittiamo tra l'altro per salutare Omar, che è partito già per affrontare la sua nuova impresa.
Eh sì, infatti è partito venerdì. La sua nuova impresa, diciamola, è questa avventura in bicicletta in solitaria in Himalaya.
Ecco, giusto per non farsi mancare nulla.
Più di 1200 chilometri mountain bike in varie tappe, facendo il passo più alto del mondo, che è oltre i 5400 metri, e arrivando e quindi concludendo la sua avventura al base camp dell'Everest. Quindi una cosa mai tentata in inverno in bicicletta.
Giustamente, perché lui sempre lui preferisce il freddo, insomma, l'inverno. Sì. Lo ricordiamo in Alaska, in Islanda, no?
In Alaska, Islanda e in Mongolia.
In Mongolia, e Norvegia anche.
Vabbè, noi parliamo spesso di ultra trail, ultra maratone, cioè insomma l'ultra cycling, no? In questo caso, ultra, perché veramente fa distanze incredibili.
È ultra cycling in solitaria e in autonomia, perché lui sarà autonomo, non avrà nessuno in assistenza, avrà solo il suo GPS che gli permetterà, e il suo satellitare che gli permetterà di avere un contatto in qualsiasi situazione, anche di necessità, insomma.
Fabio, quando l'ho sentito per augurare appunto buona in bocca al lupo, gli ho detto: comincia a preparare il terreno, che poi la farò anch'io di corsa. Quindi preparati.
Allora, parlando invece di triathlon, chiudiamo in bellezza, perché per i triatleti all'ascolto c'è la possibilità di aggiudicarsi un pettorale per partecipare a una gara di triathlon medio a Sciacca, in provincia di Agrigento, la prima edizione del Sicily International Triathlon il 27 marzo, una gara che insomma punta ad essere ecosostenibile in ogni sua parte, che avrà tra i protagonisti il campione che conosciamo, insomma è stato anche da noi, Giulio Molinari. Evento che andrà in scena rispettando il protocollo FITRI, quindi con distanziamenti e sicurezza. Fabio, triathlon medio, quindi di che distanze stiamo parlando?
Le distanze sono classiche, sono 1,9 km di nuoto, 90 in bici, e la mezza maratona 21,095 km.
Allora, il primo uomo e la prima donna che risponderanno correttamente alla domanda di Ivana si aggiudicheranno appunto un pettorale per partecipare al Sicily International Triathlon.
Chi era l'ospite di Personal Best di domenica scorsa, 31 gennaio?
Scriveteci la risposta all'indirizzo mail personalbest@radio24.it. E in bocca al lupo. Chiudiamo quindi con ottimismo, insomma, anche nella speranza di poter partecipare a qualche gara. Grazie Fabio.
Ciao a tutti e buona settimana e buon allenamento.
E grazie Francesca.
Ciao a tutti, buona domenica.
Noi ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona domenica.
Buona domenica.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.